buonasera, benvenuti e benvenuti a scuola.
Buonasera.
Avete viene al repertorio di questa sera, avete ricevuto anche il tradizionale questionario di fine anno, poi lo compilerete, c'è tempo fino al trentesimo. Il questionario, come voi sapete, serve per raccogliere dati, ma serve per non è un test in base. Serve.
Non è?
Noi non facciamo di. Cioè non perdiamo tempo in queste cose. È un sistema per dare una forma al territorio sul quale abbiamo viaggiato ed è quindi un punto di arrivo, ma contemporaneamente un punto di partenza. Questionario è anonimo, poi dopo quando lo avrete compilato questa sera, dopo la prossima settimana ancora, ma compilatelo e fatelo compilare, lo infilerete qui dentro questo stupefacente oggetto della tecnologia, della scienza e della tecnica che aveva io l'ho imparato anche, perché sono
diversi anni
un conservatore. Diceva Marx, solo un conservatore può essere un rivoluzionario, prendo spunto da questo. E non lo piegate per favore per due motivi. Primo, perché non si perda tempo a spiegarlo, poi bisogna spiegarlo. E secondo, perché siccome nella prima parte la pagina è bianca, quindi è virginea. È una pagina da utilizzare, da riutilizzare.
Bravo.
Li riutilizzerò per lavorarci sopra. Quindi con il 27° itinerario del nostro viaggio ci troviamo, come ben sapete, come abbiamo annunciato la scorsa settimana, in Provenza, dove all'inizio del 1200 la Chiesa di Roma avrebbe dovuto inviare, secondo il parere di Domenico di Guzman, che abbiamo incontrato la scorsa settimana anche con la complicità politica di Dante Alighieri, avrebbe dovuto inviare degli agricoltori, cioè dei missionari, e invece il Papa Innocenzo III, lotario dei conti di Segni, sceglie di fomentare nel sud, nel midi della Francia, una terribile guerra, una vera e propria crociata interna alla cristianità, che è durata tra una storia e l'altra circa 40 anni, 30 anni di guerra guerreggiata. Cioè, questa guerra prende il nome di crociata contro i Catari o contro gli Albigesi, e su questo drammatico avvenimento la cristianità ha sempre voluto stendere un velo pietoso per nascondere un avvenimento che ha determinato una svolta nella storia del Medioevo. Da dove dobbiamo incominciare a raccontare questa drammatica storia? Beh, questa storia inizia con una frase, cioè il punto di partenza è un logos, le parole sono pietre, sono cose, che risulta essere una delle più famose e famigerate citazioni della storia del Medioevo. Tu e le tu, Dieu riconoscerà le sienne. Uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. Cosa c'entra Dio in questa storia di ammazzamenti? Beh, Dio è l'oggetto, il più importante oggetto della storia del pensiero medievale e non solo, ma probabilmente non è il responsabile in questo caso. Guardate sul punto 1 del repertorio. Il Papa Innocenzo III ha deciso di estirpare l'eresia catara che negli anni si è sviluppata sul territorio della Provenza e della Linguadoca, nel midi, nel sud della Francia. Per la Chiesa di Roma, i catari, cataros in greco significa puro, cataroi, puri, sono diventati insopportabili perché con il loro esempio stanno mettendo in difficoltà la gerarchia ecclesiastica. Il movimento popolare evangelico pauperista dei catari privilegia la spiritualità, i catari disprezzano la gloria, la ricchezza, la vanità, mentre la Chiesa di Roma si è fatta mondana e gli ecclesiastici si comportano in modo anche troppo mondano. I catari hanno creato una Chiesa cristiana alternativa, con proprie regole, con propri sacramenti e con la propria dottrina. Credono nella reincarnazione, non mangiano carne, non ammettono nessuna forma di violenza, e il testo del Vangelo secondo Giovanni è la loro guida. Il Papa indice una vera e propria crociata contro di loro e affida il comando ad un signorotto locale, avido e fanatico, Simone de Montfort, il quale con il suo esercito il 22 luglio 1209, comincia, questa è la data di inizio della crociata contro i catari, dopo averla cinta da assedio, sfonda le porte di Béziers, una città nella quale vivono molti catari, come in tutte le altre città della Provenza. A questo punto, vinta la battaglia, Simone de Montfort domanda al legato del Papa, Amalric, domenicano, l'ideologo della crociata, che cosa deve fare, visto che gli abitanti della città non sono tutti catari, ma ci sono anche tra quelle mura molti cristiani fedeli a Roma. Come facciamo, domanda Simone de Montfort, a distinguere? Non preoccupatevi, risponde con tutta la sua autorità al legato del Papa a Moda Malaric, e pronuncia la frase famigerata con la quale inizia la crociata contro i catari o contro gli albigesi, la città di Albi, tu e le tu, Dio riconoscerà le Siena, ammazzate di tutti intanto, poi ci penserà Dio quando appariranno davanti a lui a distinguere i suoi dagli altri. E con questa frase grottesca è cominciata la più crudele delle crociate contro un nemico interno, con un assedio ed un massacro, e gli studiosi di storia hanno cominciato a pensare che con questa frase abbia avuto inizio l'autunno del Medioevo. Quel giorno di luglio del 1209 sono state massacrate a Béziers, secondo i calcoli più prudenti, più di 20.000 persone, una cifra enorme per una cittadina medievale. E questo fatto determina che anche chi è cataro non è, si sente colpito ingiustamente e si schiera contro i crociati, soprattutto chi cataro non è, in una guerra che diventa una guerra civile, che dura fino al 1244 e che si svolge in modo spietato, borgo per borgo, chiesa per chiesa, castello per castello, massacri reciproci, anche perché la popolazione e i provenzali si difendono. La popolazione del sud della Francia, del Midi, decide di resistere in nome della propria indipendenza e si domanda che cosa vuole la Chiesa di Roma da noi, perché vuole sottomettere la Provenza, perché vuole regalare la lingua d'oca ai re di Francia. Provenza e lingua d'oca erano allora un principato indipendente, e difatti così accade. Il Papa probabilmente non si è reso conto di quello, di che cosa aveva combinato. E oggi, se oggi visitiamo Béziers, possiamo vedere le mura che hanno visto quell'assedio e ascoltato quella frase famigerata, e passeggiando per le strette strade medievali di questa bella cittadina, che oggi sono un variopinto mercato come lo erano già in età medievale, possiamo continuare a chiederci se l'eresia catara è morta del tutto, se non ha lasciato nulla. Ed è evidente che questo fenomeno, che oggi contribuisce all'attività turistica, perché è stato costruito un grande itinerario molto funzionale, le rue Catar, le strade dei catari, che potete andare a, avrete percorso, potete andare a percorso, cioè ha continuato a fiorire, sia pure in modo intermittente e sotterraneo. Un trovatore, guardate, il movimento dei trovatori si è sviluppato in Provenza, dove è nata la prima vera e propria lingua poetica europea, il provenzale. Ebbene, un trovatore, sì, perché la Provenza era una terra molto emancipata dal punto di vista economico e politico e culturale, ebbene un trovatore ha scritto al cap de 700 anni Verderallo Laurel, questo non è francese, questo è provenzale. Fra 700 anni l'alloro rinverdirà. E la piazza principale di Béziers si chiama piazza Jean Jaurès e la grande strada che la taglia si chiama Jean Jaurès e anche il parcheggio sotterraneo utilissimo che la buca è intitolata Jean Jaurès. C'è una piazza Jean Jaurès e una via dedicata a Jean Jaurès un po' in tutte le città più piccole e più grandi della Provenza e della lingua d'oro: Catolosa, Carcassonne, La Grasse, ad Arles, ad Avignone, a Montpellier e naturalmente a Castres, dove Jean Jaurès è nato e dove un museo lo ricorda. Ma chi è questo Jean Jaurès? Guardate, Jean Jaurès è stato un intellettuale, insegnante di filosofia al liceo Galbi e poi all'università di Tolosa, compagno di studi del filosofo Bergson, ne parleremo a suo tempo quando viaggeremo su quei territori più vicini a noi, il quale si è dedicato alla politica nel Partito Socialista e in quanto socialista umanitario, come si definiva, ha fondato nel 1904 il giornale L'Humanité, che è ancora oggi in circolazione, L'Humanité, che si è opposto fino all'ultimo alla prima guerra mondiale, un avvenimento del quale stiamo celebrando il centenario. Nel 1911 ha scritto un libro intitolato L'Esercito Nuovo, dove propone un modo diverso civile di difesa della patria, dove propone il servizio civile. Finché dopo aver subito in Parlamento attacchi durissimi da parte dei nazionalisti, il 31 luglio 1914 a Parigi, al caffè du Croissant, è stato ucciso da uno squilibrato, Raoul Villain, che è stato assolto perché è giudicato incapace di intendere e di volere, è stato poi il manicomio, ma questo è memorabile. E perché Jean Jaurès si opponeva alla guerra? Perché oltre ad essere un socialista umanitario era soprattutto un catalo redivivo, pensava che la violenza è sempre un male e le guerre non si devono fare, anche in ricordo di quella crociata. Quindi con l'enciclopedia Navigando in Rete andate a conoscere meglio Jean Jaurès, perché trovate piazze, vie a lui dedicate dappertutto nel sud della Francia e non solo. Se a Béziers entriamo nella cattedrale di Saint-Nazaire, che si trova sulla collina rocciosa che sovrasta il fiume Orbe, vediamo che c'è bene in vista una lapide sulla quale si legge: La ciutat de Béziers, fiero d'un passà illustre a su trovador. Questo non è francese, questa è la lingua d'oc, la lingua occitana. Oc significa sì, in lingua occitana. Un'escursione in Provenza, in lingua d'oca, può iniziare con una visita a Béziers e poi da lì, con la guida della Francia, navigando in rete, potete puntare l'attenzione su tutto il territorio provenzale, sulle belle città grandi e piccole che lo costellano, quelle che precedentemente abbiamo citato, per esempio, che continueremo a citare in questo itinerario che si snoda sulle strade dei Catari. E in particolare merita di essere visitata la città di Albi, che è in bella posizione sulla riva sinistra del fiume Tarn, che si attraversa con un ponte vecchio in stile gotico. Anche lì c'è un ponte vecchio, del 1035, quindi contemporaneo a quello che c'è qui in questa cittadina limitrofa alla grande Firenze, no? C'è. Ad Albi, che oggi ha circa 50.000 abitanti, si può ammirare la poderosa cattedrale di Sainte-Cécile, in mattoni rossi, che è un monumento veramente poderoso, che ha l'aspetto di una fortezza medievale, e il palazzo della Berbie, che è sede di un altro catalogo redivivo, sede del museo Toulouse-Lautrec. L'avete sentito nominare questo pittore, Toulouse-Lautrec? Perché ad Albi è nato nel 1864 questo singolare pittore e singolare personaggio. Beh, fate un'escursione ad Albi, navigando in rete potete osservare subito delle immagini interessanti. Buon viaggio e far visita alla casa di Toulouse-Lautrec, catalogo
redivivo anche lui.
E la città di Béziers, torniamo a Béziers, dedica a buon diritto una lapide commemorativa e molti altri monumenti ai suoi poeti, ai trovaduri, ai trovatori. Abbiamo sempre sentito questa parola. La regione dove ci troviamo, a ridosso dei Pirenei, di fronte al mar Mediterraneo, attraversata da un grande fiume, il Rodano, prende anche il nome di Occitania, la terra dove si parla una lingua nella quale il sì si pronuncia oc, quindi lingua dell'oc, e quindi questa terra è l'Occitania. E in età medievale, proprio in questa regione, ricca materialmente e culturalmente, che nasce e prende forma la prima lingua poetica e la prima scuola poetica europea. La parola trovador indica il poeta, il cantautore, diremmo oggi, perché il trovador compone e poi mette in musica quello che compone, che cerca e trova. Trovador è uno che cerca e trova le parole adatte, cioè che suonano meglio, per esprimere i sentimenti nel modo più significativo possibile. Molti poeti provenzali, trovador, sono stati uccisi durante la crociata contro i Catari, altri sono stati costretti a fuggire e hanno portato in giro per l'Europa, soprattutto a Palermo e poi dopo il 1250 a Firenze. Non sarebbe nata la scuola del dolce stil novo senza l'influsso di una lingua provenzale, soprattutto dal punto di vista metodologico e formale. C'è Dante che viaggia insieme a noi, che ce lo sta confermando, che ama molto la Provenza. E quindi la loro lingua e le loro poesie prendono un nome, nome di canzone, chanson, la canzone occitana, che sono diventate il modello di quella forma letteraria che si chiama il sonetto. Cioè noi componiamo qualche cosa che poi mettiamo in musica, quindi la parola suona, ha un suono. I trovatori cantano l'amore, ma cantano anche e soprattutto la libertà, che a loro e alla loro terra è stata tolta con la violenza delle armi. E ancora oggi, su qualche muro in terra di Provenza si può leggere Occitani libre, Occitania libera, e Midi libre si continua a intitolare il giornale locale. E anche se il sud della Francia oggi non lo opprime nessuno, questo è comunque un modo per ricordare che certe tradizioni vanno mantenute perché sono una ricchezza da preservare per il bene della nazione intera. No, non hanno nessuna intenzione di dividersi dalla Francia, perché l'unione fa la forza, anche economica, e quindi è chiaro che... Guardate sul punto 2 del repertorio. Però di mantenere le proprie tradizioni è un'opera di nazionalismo. Nazionalismo nel proprio piccolo, che diventa anche un sentimento per la grande nazione alla quale apparteniamo. No, noi in Italia non abbiamo ben capito, oggi non si capisce più niente neanche di quello che non si era ben capito prima. Guardate sul punto 2 del repertorio. La lingua provenzale è la prima lingua poetica europea che si è fatta conoscere in tutto il bacino del Mediterraneo, e i trovatori, quando l'Occitania è stata assalita dai crociati, hanno reagito combattendo la loro guerra di resistenza con le parole, con la poesia, con la letteratura. I trovatori, e che sono quasi tutti catari e cantano in lingua doc, scrivono le loro poesie in un linguaggio cifrato ed ermetico. E quando descrivono poeticamente la bella dama desconsulata è perché si riferiscono segretamente non già all'amore, ma al consolamentum, che è il sacramento dei Catari. Se i trovatori parlano, ad ogni piede spinto di amor non corrisposto, è perché la parola amor, letta alla rovescia, diventa Roma, cioè la città nemica, cioè la sede del potere papale, che loro detestano, perché fa soffrire tutto il popolo occitano, no? E quindi quando si soffre per amor qui, c'è un manifesto politico dietro, c'è uno slogan per fare resistenza, ed è attraverso una lunga serie di allusioni contenute nelle canzoni dei trovatori che ancora oggi si favoleggia sul fatto che i catari custodissero niente meno che il Santo Graal, il calice dell'ultima cena nel loro castello di Monsegur, e questa è pura fantasia. Trovatori alludono al Santo Graal come oggetto nascosto perché ne negano l'esistenza, in linea con la scrittura a cui fanno riferimento, che è il Vangelo secondo Giovanni. Però sta di fatto che i grandi poemi sulla leggenda del Graal fioriscono in Europa proprio in questo periodo. E poi, a pochi passi dal castello di Monsegur, c'è il villaggio di Rennes-le-Château con il castello dei Templari, e quindi è facile fare altre congetture, costruire altre storie, dar voce ad altre leggende, tanto che sono stati riempiti moltissimi volumi, scritti un'infinità di romanzi, che sono di gran moda, sempre, continuano ad essere di gran moda, sulle spalle di un'ignoranza un po' generalizzata per quanto riguarda la storia del pensiero. Abbiamo citato il sacramento dei catari, il consolamentum. Di che cosa si tratta? Guardate, il libro dei catari per eccellenza è uno dei bestseller del Medioevo, è il Vangelo secondo Giovanni, in cui non si parla di ultima cena. Lo sapete che nel testo del Vangelo secondo Giovanni non c'è l'episodio dell'istituzione dell'Eucaristia? Quindi per i catari l'Eucaristia non è mai stata istituita da Gesù, per questo non ci può essere un calice dell'ultima cena, no? Un Santo Graal, perché è stato Paolo di Tarso, ricordate, di sua iniziativa, a proporre nella prima lettera ai Corinzi, lì è lì che il rito della cena eucaristica, e poi l'intuizione di Paolo entra nella letteratura dei Vangeli. E di conseguenza per la Chiesa catara il sacramento fondamentale è il consolamentum, che corrisponde alla capacità che la comunità ha di accoglierti, di fare comunione con te. Fare comunione, sostengono i catari, non può ridursi, così come emerge nel testo del Vangelo secondo Giovanni e nell'epistolario di Paolo di Tarso, ad un rituale mitico, di natura orfico-dionisiaca, ma deve incidere profondamente sull'esistenza umana, ed è quindi sacramentale, cioè reale segno di comunione, l'atto del consolare, no? Tutti abbiamo bisogno di essere consolati e consolati, no? E da parte della comunità, che deve concretamente confortare, risollevare, rassicurare, sostenere, incoraggiare, allietare ogni singola persona. A questo proposito devo dirvi che due ore fa mi ha telefonato, a proposito di consolare, Valdemaro, per salutarmi, no? Per dire che non c'è, perché ha molte cose da fare, ma verranno prima di finire, quindi consoliamoci da questo punto di consolamento. Quale di queste azioni, confortare, risollevare, rassicurare, sostenere, incoraggiare, allietare, metterete per prima accanto alla parola consolare? Scrivetela. Avete consolato, siete state consolate, consolati, e scrivete quattro righe a proposito. Per entrare in comunicazione con il movimento popolare dei catari è necessario puntare l'attenzione su un oggetto che abbiamo già evocato molte volte, che nel corso del Medioevo assume una grande importanza. Questo oggetto noi lo possiamo reperire con grande facilità, si tratta del testo del Vangelo secondo Giovanni, uno dei quattro libri insieme all'Apocalisse, alla Genesi, all'Esodo, considerati più importanti durante l'esame di orale. I catari portano il testo del prologo del Vangelo secondo Giovanni nella loro bisaccia quando viaggiano a piedi per le strade dell'Occitania e ne leggono i primi 14 versetti quando si incontrano e si somministrano, vicendevolmente, il loro sacramento solenne, il consolamento. Leggiamo insieme il prologo e così possiamo fare comunione. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il Vangelo secondo Giovanni è il testo spirituale per eccellenza, noi abbiamo parlato più volte di questo testo, dove, penso quasi tutti gli anni, in questi 30 anni, dove i miracoli sono segni e dove, secondo il pensiero gnostico, abbiamo studiato questo pensiero non molto tempo fa, si trova la netta contrapposizione tra i due principi fondamentali che caratterizzano la realtà esteriore ed interiore, la luce e le tenebre. E nel testo del Vangelo secondo Giovanni, adesso noi ci limitiamo a mettere in evidenza solo alcuni caratteri di quest'opera straordinaria in funzione dell'itinerario che stiamo percorrendo, e ci sono differenze sostanziali rispetto ai Vangeli sinottici, no? Quello di Marco, di Matteo e di Luca. Colpisce il fatto che in esso non si trovino alcuni contenuti ritenuti fondamentali per la dottrina. Non si parla, abbiamo detto, dell'istituzione dell'Eucaristia, non compare la preghiera del Padre Nostro, non si citano le beatitudini, non si fa parola sull'infanzia di Gesù. Gesù viene definito come un Cristo già glorioso in vita e se ne danno 7 definizioni simboliche. Gesù è la luce, la porta, il pastore, la vite, la via, la vita e il pane. E questo è diventato fondamentale nella dottrina, questa descrizione simbolica. Gesù viene rappresentato come una persona reale, ma che conosce, agisce, parla come un essere celeste. Le caratteristiche che ha il testo secondo Giovanni corrispondono al pensiero della filosofia gnostica. Voi sapete che gnosi, abbiamo studiato questa corrente di pensiero, gnosi in greco significa conoscenza, secondo la quale si può camminare sulla via della salvezza e se si conoscono e si incarnano i simboli attraverso i quali si manifesta la figura di Gesù. Per cui ogni persona che si definisce cristiana deve essere luce, porta, pastore, vite, via, vita, pane, mettendoci tutta la propria creatività possibile, no? All'interno di questa immedesimazione. Quante opere letterarie sono venute fuori da queste parole chiave, proprio in questo senso. Quale di queste parole, luce, porta, pastore, vite, via, vita, pane, vi piace di più e metterete per prima? Scrivetela. Il testo del Vangelo secondo Giovanni è lo stesso che ci mette in comunicazione con la cultura e il pensiero dei catari, perché in esso si incontra il punto chiave della letteratura catara della realtà, della loro lettura, la lettura che fanno del mondo creato, che corrisponde alla frase che si trova nel terzo versetto del capitolo primo, quindi nel prologo, una frase che in lingua greca, cioè nella lingua originale in cui questo testo è scritto, si può leggere in doppia versione. Sono diversi i versetti nel Vangelo di Giovanni in cui possono essere letti in doppia versione, per esempio il fatto che il soggetto potrebbe essere riferito ad una situazione o ad un'altra, no? Noi nelle traduzioni canoniche leggiamo in questo versetto: e senza di lui nulla è stato creato. I catari leggevano: e senza di lui fu creato il nulla. E questa è una differenza decisiva, no? Nella lingua greca si può leggere questa frase con tutti questi due significati. Dio Secondo la visione del cristianesimo gnostico manicheo, erano gli gnostici che leggevano questo, ha creato il mondo, ma non da solo, perché senza di lui e contro di lui un altro essere di natura malvagia ha creato il nulla, cioè l'entità ingannevole e trascurabile che è il mondo della materia. I catari, seguendo una tradizione che parte dal pensiero di Zarathustra, no, che abbiamo studiato più volte nei nostri viaggi, sono dualisti, cioè secondo loro, nel modo in cui leggono il terzo versetto del primo capitolo del Vangelo secondo Giovanni, in Dio è presente il bene e il male, altrimenti, come pensavano e credevano i cristiani gnostici, gli autori dei Vangeli gnostici, una letteratura di cui ci siamo occupati qualche viaggio fa, no? Come si spiega la presenza del male? Cioè, come può un Dio buono, clemente e misericordioso permettere che ci sia il male? Vuol dire che intorno a lui c'è una forza del male che gira e quindi c'è una lotta, c'è uno scontro. Per questo, come in passato era già successo agli gnostici, un tema che abbiamo studiato a suo tempo, i catari vengono perseguitati come eretici. Ma anche di questo fatto loro trovano giustificazione nel testo del Vangelo secondo Giovanni, dove si legge al versetto 14 del capitolo 17: il mondo li odia perché non sono del mondo, come io, è Gesù che parla, non sono del mondo. E per i catari il mondo è quello ufficiale della Chiesa e del regime feudale che li odia, cerca di sterminarli perché sono profondamente diversi, perché non si considerano del tutto mondani, cioè in linea con la figura Gesù descritta nel testo del Vangelo secondo Giovanni, che è già un soggetto spirituale, no? Ed è per questo motivo che è stata pronunciata e messa in pratica quella frase terribile: ammazzateli tutti. Ebbene, questa frase è rimbalzante, continua a rimbalzare nella storia della cultura, sapete? C'è per esempio, anche della cultura popolare, c'è per esempio il testo di una canzone di Georges Brassens, non so se conoscete questo importante cantautore della musica popolare contemporanea, lo conoscerete certamente, beh, in Italia conosciamo Fabrizio De André, ma Fabrizio De André ha cominciato traducendo le canzoni di Georges Brassens, no? e ha continuato su quella strada, che riporta questa provocatoria variante: embrasse-les tout, Dieu reconnaîtra les siens, abbracciali tutti, invece di ammazzali tutti. Il cantautore ha voluto anche giocare deliberatamente sull'assonanza tra il suo nome Brassens e il verbo embrasser, e non c'è da stupirsi, perché nella vicenda dei catari la parola, il logos o il verbo, ha una grande importanza, e il Vangelo secondo Giovanni comincia appunto, come ben sapete, con l'emblematica frase enarché e non logos, in principio c'è il logos, c'è la parola. Georges Brassens è considerato a pieno titolo un cataro redivivo, agnostico e anarchico, e scrive le sue canzoni sulla scia della tradizione dei Trovadour, conducendo un grande lavorio di carattere comico, grottesco, ironico intorno alle parole. Lavora intorno alla parola perché questa possa corrispondere ad un profondo rigore etico. Georges Brassens è nato a Fette, in Linguadoc, ha fatto una visita a Fette con la guida della Francia navigando in rete nel 1921, e nel cosiddetto cimitero dei poveri di Fette è sepolto, da quando nel 1981 è morto a soli 60 anni. Ecco, l'enciclopedia, navigando in rete, è andata ad incontrare Georges Brassens e ad ascoltare le sue canzoni, tenendo conto che c'è più di un sito che parla di Brassens, fornisce la traduzione dei testi, condizione utile per capirne il senso di sacrante, perché e la crociata contro i catari si conclude nel 1244 con un altro assedio e un altro massacro a Monsegur, quando gli ultimi catari, che si sono asserragliati nel castello pirenaico di Monsegur, si rendono conto di non poter più resistere. decidono di darsi fuoco, di fare loro un rogo, di decidere loro di bruciarsi sul rogo. E lo scrittore surrealista André Breton, che forse avete sentito nominare, ha scritto in una poesia: Monsegur qui brûle toujours, Monsegur che brucia sempre, e poi fa tutta una serie di esempi in cui l'ingiustizia gioca un ruolo naturalmente e viene coperta. E sembra proprio che Montebourg continui ancora a bruciare, perché questa storia, sebbene si sia voluto stendere un velo su di essa da parte delle autorità civili, militari e religiose, ha continuato e continua a provocare un bruciante interesse. Sapete che esiste una novella, delle novelle per un anno, di Luigi Pirandello, pubblicata per la prima volta nel 1905 sulla rivista La Riviera Ligure, intitolata L'eresia catara, e quindi anche il drammaturgo siciliano della corda seria civile e pazza è voluto intervenire su questo argomento con la sua solita e un po' pessimista, sottile ironia. In questa novella Pirandello racconta la storia di un professore, tipico personaggio pirandelliano, Bernardino Lamis, professore ordinario di storia delle religioni, un ulteriore emblematico personaggio pirandelliano portato anche più volte in teatro. Questa novella è stata ridotta, come spesso quello di Pirandello, e tutti i grandi attori si sono cimentati ad interpretare questo personaggio. Bernardino Lamis ha dedicato la vita allo studio dei catari, facendo pubblicare, scrive Pirandello, due poderosi volumi sull'argomento che passano quasi però del tutto inosservati. Quando ecco che compare sullo stesso argomento una mastodontica monografia di un professore tedesco, Hans von Grobler, che, esaltata dalla critica, mette in ombra l'opera del povero professor Lamis. Ora non possiamo rinunciare ad aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Leggiamo la prima parte della novella L'eresia catara di Pirandello, poi leggeremo anche la seconda, la leggeremo tutta, e non sarà difficile, dopo le considerazioni che abbiamo fatto sull'assalto crociato alla Provenza, cogliere gli elementi allegorici che emergono dal testo pirandelliano. Anche il professor Lamis è un catalogo redivivo che viene, subisce un assalto anche lui, e attenzione, perché Pirandello gioca di metafore qui. Dobbiamo però conoscere la storia, ora la conosciamo, no? A grandi linee, nei punti fondamentali, e quindi capiamo anche le finezze che ci sono tra le righe di questo testo, però sfuggono. Bernardino Lamis, professore ordinario di storia delle religioni, socchiudendo gli occhi adogliati e, come soleva nelle più gravi occasioni, prendendosi il capo intestiato fra le gracili mani tremolanti che pareva avessero in punta invece delle unghie cinque rose con figliette lucenti, annunziò ai due soli alunni che seguivano con pertinacia e fedeltà il suo corso: diremo, o signori, nell'avventura lezione dell'eresia catara. Uno dei due studenti, il Ciotta, Bruno Ciociaretto di Guarcino, tozzo e solido, digrignò i denti con fiera gioia e si diede una violenta fregatina alle mani. L'altro, il pallido Vannicoli, dai biondi capelli irti come fili di stoppa nell'aria aspirante, appuntì invece le labbra, rese più dolente che mai lo sguardo dei chiari occhi languidi, e stette col naso come in punto ad annusare qualche odore sgradevole per significare che era compreso della pena che al venerato maestro doveva certo costare la trattazione di quel tema, dopo quanto gliene aveva fatto privatamente, perché il Vannicoli credeva che il professor Lamis, quando egli e il Ciotta, finita la lezione, lo accompagnavano per lungo tratto di via verso casa, si rivolgesse unicamente a lui, solo capace di intenderlo, E difatti Van Nicoli sapeva che da circa 6 mesi era uscita in Germania una mastodontica monografia di Hans von Grobler sull'eresia catara, messa dalla critica in 7 piedi, e che sullo stesso argomento 3 anni prima Bernardino Lamis aveva scritto 2 poderosi volumi di cui il von Grobler mostrava di non aver tenuto conto, se non solo una volta e di passata, citando quei 2 volumi in una breve nota, per dirne male. Bernardino Lamis ne era rimasto ferito proprio nel cuore. Più di 2 mesi aveva aspettato che qualcuno, almeno tra i suoi antichi scolari, si fosse mosso a difenderlo. Poi si era difeso da sé, notando in una lunga e minuziosa rassegna condita di fine ironia tutti gli errori più o meno grossolani in cui il von Grobler era caduto, tutte le parti che costui si era appropriata della sua opera senza farne menzione, e aveva infine raffermato con nuovi e inoppugnabili argomenti le proprie opinioni contro quelle discordanti dallo storico tedesco. Questa sua difesa, però, per la troppa lunghezza e per lo scarso interesse che avrebbe potuto destare nella maggioranza dei lettori, era stata rifiutata da 2 riviste. Sicché dunque davvero Bernardino Lamis aveva ragione, uscito dall'università, di sfogarsi quel giorno amaramente con i 2 suoi fedeli giovani che lo accompagnavano al solito verso casa, e parlava della servilità vigliacca radicata profondamente nell'indole del popolo italiano, per cui è gemma preziosa qualunque cosa venga ad oltralpe o ad oltremare, e pietra falsa e vile tutto ciò che si produce da noi, e accennava infine agli argomenti più forti contro il suo avversario da svolgere nell'avventura lezione. A un certo punto il professor Lamis tacque e prese un'aria astratta, segno questo per i 2 scolari che il professore voleva essere lasciato solo. Ogni volta dopo la lezione si faceva una giratina per sollievo giù per la piazza del Panteo, poi su per quella della Minerva, e prima di imboccare la via del governo vecchio ove abitava, era solito entrare furtivamente, secondo la sua intenzione, in una pasticceria dove poco dopo usciva con un cartoccio in mano. I 2 scolari sapevano che il professor Lamis non aveva da fare neppure le spese a un grillo, e non si potevano perciò capacitare della compera di quel cartoccio misterioso 3 volte alla settimana. Spinto dalla curiosità inciotta, era finanche entrato un giorno nella pasticceria a domandare che cosa il professore gli comprasse: amaretti, fiumetti, bocche di dama. E per chi serviranno? Il Van Nicoli diceva per i nipotini, ma il ciotta avrebbe messo le mani sul fuoco che servivano proprio per lui, per il professore stesso. Ebbene, e c'è mai che c'è di male? Se volete, gli aveva detto seccato il Van Nicoli, mentre da lontano seguiva con lo sguardo languido il vecchio professore, il quale se ne andava pian piano molle molle struscicando le scarpe. Non solamente questo peccatuccio di gola, ma tante tante altre cose potevano essere perdonate a quell'uomo che per la scienza si era ridotto con quelle spalle accorpate. Né il ciotta né il Van Nicoli avrebbero mai supposto che in quel cartoccio Bernardino Lamis si portava a casa tutto il suo pasto giornaliero. 2 anni addietro gli era piombata addosso da Napoli la famiglia di suo fratello morto colà improvvisamente, la cognata furia d'inferno con 7 figlioli, il maggiore dei quali aveva appena 11 anni. Notare che il professor Lamis non aveva voluto prendere moglie per non essere distratto in alcun modo dagli studi. Quando senza alcun preavviso si era veduto innanzi quell'esercito strillante accampato sul pianerottolo della scala davanti alla porta a cavallo di innumerevoli fagotti e fagottini, era rimasto adibito. Non potendo per la scala, aveva pensato per un momento di scappare buttandosi dalla finestra. Le 4 stanzette della sua modesta dimora erano state invase ed era durato 1 anno per lui questo supplizio. E chissà quant'altro tempo ancora sarebbe durato se un giorno non si fosse accorto che la cognata, non contenta dello stipendio che ogni 27 del mese egli le consegnava intero, aiutava dal giardinetto il maggiore dei figlioli a inerpicarsi fino alla finestra dello studio, chiuso prudentemente a chiave, per fargli rubare i libri. belli grossi, né, Gennarie, belli grossi e nuovi. Mezza la sua biblioteca era andata a finire per pochi soldi sui muriccioli, dove si vendono i libri usati, no? Indignato sulle furie, quel giorno stesso, Bernardino Lams, con 6 ceste di libri superstiti e 3 rustiche stanzie, un gran crocefisso di cartone, una cassa di biancheria, 3 teste e un ampio seggiolone di cuoio, la scrivania alta e un lavamano, se n'era andato ad abitare solo in quelle 2 stanzette di via Governo Vecchio, dopo aver imposto alla cognata di non farsi vedere mai più da lui. Le mandava ora, per mezzo di un bidello dell'università, puntualmente ogni mese lo stipendio, di cui tratteneva soltanto lo stretto necessario per sé. Non aveva voluto prendere neanche una serva a mezzo servizio, del resto non ne aveva bisogno. Non cucinava, si nutriva con poco, masticando molto. Vuotava quel famoso cartoccio nelle 2 ampie tasche dei calzoni, metà qua, metà là, e mentre studiava o scriveva in piedi, come era solito, manducchiava o un amaretto, o una schiumetta, o una bocca di dama, se aveva sete, acqua. Dopo un anno di quell'inferno si sentiva ora in paradiso, ma era venuto il von Grobler con quel suo libraccio sull'eresia catar a guardargli le feste. E l'allegoria che Pirandello coltiva, vedete, attraverso la trama della novella, è facile da interpretare per chi conosce la questione catara. Il povero professor Bernardino Lamis rappresenta l'immagine della Provenza che viene aggredita, no, e saccheggiata, e questo dolente personaggio pirandelliano è la metafora dei catari isolati, asseragliati a Montegut. Esistono molte professoresse e professori locali, nazionali ed internazionali, che hanno studiato e continuano a studiare la questione catara. Esiste un centro nazionale d'études Qatar, centro nazionale di studi catari, esiste una società della memoria e degli studi catari, ed esiste una società della spiritualità catara. È stato scritto un poema, La chanson de la croisade al Bigeoise, subito dopo i fatti, nella seconda metà del XIII secolo. C'è quindi una produzione ininterrotta di studi sui catari, sempre animati, animata dallo stesso orgoglioso sentimento che nasce da un'ingiustizia subita. A partire dal 1233, Papa Gregorio IX, ugolino dei conti di Segni di Anani, nipote di Innocenzo III, istituisce la Santa Inquisizione. Ecco quando è stata istituita, quindi prima c'erano i tribunali sulla dottrina della fede, adesso c'è qualche cosa di più severo ancora, proprio in ragione della questione catara, che si trascina da più di un quarto di secolo. E dopo aver canonizzato San Francesco e San Domenico, affida la gestione dei tribunali contro gli eretici ai francescani e soprattutto ai domenicani. Ma come può avvenire un fatto di questo genere? Sappiamo che Domenico di Guzman, l'abbiamo studiato la scorsa settimana, non voleva processare gli eretici, ma bensì convincerli con la predicazione e l'attuazione dei principi del Vangelo, affermando anche che c'era da imparare dai cosiddetti eretici, dai catari e da tutti i movimenti popolari pauperistici, perché praticavano la modestia, la sobrietà, la mutua assistenza e si opponevano alla corruzione del clero. E questo era un fatto evidente. Sappiamo che Domenico di Guzman non era stato preso sul serio da Papa Innocenzo III, che nel 1215 non aveva approvato la regola domenicale dei predicatori, dei pacifici predicatori, così si chiama la regola domenicana. Innocenzo III preferiva che si usasse la spada piuttosto che la parola. E ora, quasi 20 anni dopo, suo nipote, Gregorio IX, affida proprio ai domenicani la gestione della Santa Inquisizione. Ebbene, questo fatto, dopo un acceso dibattito, crea una spaccatura, naturalmente. E questo è un grande avvenimento nella storia del Medioevo, sebbene passi quasi inosservato, perché viene a determinarsi con l'istituzione dell'Inquisizione una drammatica rottura tanto nell'ordine francescano quanto in quello domenicano. E i francescani, ligi al dettato papale, formano la corrente cosiddetta conventuale, mentre i francescani critici verso l'inquisitorio provvedimento papale costituiscono la corrente degli spirituali. E così i domenicani, che accettano le direttive del Papa, assumono ubbidienti il ruolo di inquisitori. Nasce la corrente dei domenicani inquisitori, mentre quelli di loro che, ritenendosi più fedeli, e infatti avevano ragione, all'insegnamento di Domenico di Guzman, si dissociano dalla disposizione papale fondando la corrente dei missionari. E queste due correnti entrano in forte contrasto tra loro. Quindi abbiamo sul territorio gli ordini, i grandi ordini, entrano in contrasto tra loro all'interno di loro stessi, no? Difatti sono i benedettini che poi nascondono, oh, perché c'è i benedettini che sono poi disputano il territorio, nascondono i francescani che vengono ricercati dall'Inquisizione, dei francescani o dei domenicani, e i domenicani che vengono, e quindi c'è una situazione di questo genere molto effervescente. E quindi queste due correnti entrano in forte contrasto tra loro. I domenicani inquisitori operano nei tribunali ecclesiastici facendo giustiziare, non loro, dal potere civile, consegnando al potere civile, perché noi non siamo colpevoli del versamento del sangue degli eretici, ci pensi poi il potere civile, questa era formidabile, questa operazione. Io giustiziare gli eretici per fare valere l'ortodossia, mentre i domenicani missionari operano sul territorio in zone dove si lotta per la giustizia, perché è l'ingiustizia alla luce del Vangelo l'atto meno ortodosso che ci possa essere. Difatti noi abbiamo già incontrato i domenicani nel Nuovo Mondo che stanno dalla parte degli indios, vi ricordate? Ma li incontreremo a suo tempo. Quindi quelli sono i domenicani missionari che lottano insieme, ricordate Bartolomé de las Casas, che va a lottare, mette su un esercito in Brasile contro gli invasori, ecco, per lottare per l'autonomia di quel popolo, perché è così che si deve fare secondo lui. Ora i domenicani, e lo rincontreremo a suo tempo quando ritorneremo sul territorio della modernità, i domenicani inquisitori, molto più dei francescani conventuali, hanno svolto con zelo il loro lavoro contro i catari, facendo di seppellire persino i morti, citazione di un film di Buñuel, La Via Lattea, che tutti avrete visto, oppure guardatelo, no? Bisogna capire dove Buñuel fa una citazione di questo tipo, i morti tumulati in odore di eresia, e poi tentano di bruciarli, ma non sempre si riescono, perché la popolazione si ribella nei confronti di questa grandine di barbarie, così cantano i trovatori occitani, caduta su un territorio fiorito, su un terreno fiorito. Il pensiero dei catari è eretico rispetto alla dottrina della Chiesa di Roma, perché sono dualisti, credono che la creazione sia dovuta non a un solo Dio ma a due, uno buono, il Dio della luce e dello spirito, e uno cattivo, il Dio delle tenebre e della materia. Ma se leggiamo il prologo di Giovanni e vediamo che nella traduzione greca questo elemento, come già gli gnostici avevano messo in evidenza, viene fuori, il Vangelo di Giovanni è un Vangelo gnostico, no? È stato scritto da scrivani che hanno in testa questo tipo di ideologia, però sono soprattutto devoti, caritatevoli, civilissimi, e il primo tratto distintivo della loro civiltà è il rispetto per le nuove attività commerciali e artigianali che, se esercitate con spirito di solidarietà, assicurano un lavoro a tutti i cittadini e una funzionale rete di servizi sanitari, culturali. In quelle città nasce la borghesia, nelle città della lingua d'oca della Provenza, come nella Valle dell'Arno, d'altra parte. Guardate sul punto 4 del repertorio. La crociata contro i Cathari è soprattutto uno scontro di classe tra il nascente sistema borghese, che vuole, secondo la mentalità catara, intraprendere attività redditizie per attuare forme di ridistribuzione del reddito, e il sistema feudale, che vuole mantenere l'ingiusto regime della servitù della gleba, no, con gente che lavora ammazzandosi di lavoro e gente che non fa nulla. Tutti devono lavorare perché il lavoro è dignitoso. I Cathari tessono e commerciano. Attenzione, il termine tisseran, abbiamo avuto anche un cardinale tisseran, Cataro redivivo anche lui, comincia a significare insieme tessitore ed eretico. E tutta questa storia che stiamo delineando a grandi linee, soprattutto con intento di carattere letterario in funzione della didattica della lettura e della scrittura, è stata narrata anche in un romanzo scritto da Michel Cosem, intitolato La colombe e le perdie, la colomba e il falco, lo spardier. Ed è evidente che la colomba è la fier occitanie, la fiera occitana, mentre lo spardiero, il falco, è la soldataglia del nord che ha invaso il Midi seminando il terrore. E chiedete in biblioteca il romanzo di Michel Cosem, è stato pubblicato, intitolato La colombe e le perdie, La colombe e il falco, leggetelo, perché racconta poi in modo romanzato questa storia, no? Quindi l'amplifica naturalmente, ma e ora ci sono poi molti testi che riguardano la questione catara messa sotto forma di romanzo. E ora finiamo di leggere la novella di Luigi Pirandello intitolata L'eresia catara, perché Pirandello, quel giorno, appena rincasato Bernardino Lamis, si rimise al lavoro febbrilmente. Aveva innanzi a sé 2 giorni per finire di stendere quella lezione che gli stava tanto a cuore. Voleva che fosse formidabile. Ogni parola doveva essere una frecciata per quel tedescaccio del von Grobler. Le sue lezioni egli soleva scriverle dalla prima parola fino all'ultima in fogli di carta protocollo di minutissimo carattere. Poi all'università le leggeva con voce lenta e grave, reclinando indietro il capo, increpando la fronte e stendendo le palpebre per poter vedere attraverso le lenti insellate sulla punta del naso, dalle cui narici uscivano 2 cespuglietti dispidi, peli, grigi, veramente cresciuti. I 2 figli scolari avevano tutto il tempo di scrivere, quasi sotto dettatura. Il Lamis non montava mai in cattedra, sedeva umilmente davanti al tavolino sotto. I banchi nell'aula erano disposti in 4 ordini ad anfiteatro, l'aula era buia. E il Ciotel Zannicoli, all'ultimo ordine, uno di qua, l'altro di là, ai 2 estremi, per aver luce dai 2 occhi ferrati che si aprivano in alto. Il professore non li vedeva mai durante la lezione, udiva soltanto il raspio delle loro penne frettolose. Là in quell'aula, poiché nessuno si era levato in sua difesa, lui si sarebbe vendicato della villania di quel tedescaccio, dettando una lezione memorabile. Avrebbe prima esposto con succinta chiarezza l'origine, la ragione, l'essenza, l'importanza storica e le conseguenze dell'eresia catara, riassumendo dai suoi 2 volumi. Si sarebbe poi lanciato nella parte polemica, avvalendosi dello studio critico sul libro del von Grobler. Padrone com'era della materia e col lavoro già pronto, sotto mano, a una sola fatica sarebbe andato incontro, a quella di tenere a freno la pena. Con l'estro della bile avrebbe scritto in 2 giorni su quell'argomento due altri volumi più poderosi dei primi. Doveva invece restringersi a una piana lettura di poco più di un'ora, riempire cioè di quelle sue, di quella sua minuta scrittura, non più di 5 o 6 facciate di carta protocollo. Due le aveva già scritte, le 3 o 4 altre facciate dovevano servire per la parte polemica. Prima di accingervisi, volle rileggere la bozza del suo studio critico sul libro del von Groller. La trasse fuori dal cassetto della scrivania, vi soffiò su per cacciar via la polvere, con le lenti già sulla punta del naso, e andò a sedersi lungo lungo sul seggiolone. A mano leggendo, se ne piacque tanto che, per miracolo, non si ritrovò ritto in piedi su quel seggiolone. E tutte, una dopo l'altra, in meno di un'ora, si era mangiato inavvertitamente le schiumette che dovevano servirgli per 2 giorni. Mortificato, trasse fuori le tasche vuote per scuoterne la farinatura, si mise senz'altro a scrivere con l'intenzione di riassumere per sommi capi quello studio critico. A poco però, scrivendo, si lasciò vincere dalla tentazione di incorporarlo tutto quanto di filo nella lezione, parendogli che nulla vi fosse di superfluo, né un punto né una virgola. Come rinunziare infatti a certe espressioni d'una arguzia così spontanea e di tanta efficacia, a certi argomenti così calzanti e decisivi? E altri e altri ancora gliene venivano scrivendo più lucidi, più convincenti, a cui non era del pari possibile rinunciare. Quando fu la mattina del 3° giorno che doveva dettare la lezione, Bernardino Lamis si trovò davanti sulla scrivania ben 15 facciate fitte fitte invece di 6. Si smarrì. Scrupolosissimo nel suo ufficio, soleva ogni anno, in principio, dettare il sommario di tutta la materia di insegnamento che avrebbe svolto durante il corso, e a questo sommario si atteneva rigorosissimamente. Già aveva fatto, per quella malaugurata pubblicazione del libro del von Grobler, una prima concessione all'amor proprio offeso, entrando quell'anno a parlare quasi senza opportunità dell'eresia catara. Più di una lezione dunque non avrebbe potuto spenderci. Non voleva nessun costo che si dicesse che per vita o per scopo il professor Lami parlava fuori di proposito o più del necessario su un argomento che non riteneva se non di lontano nella materia dell'annata. Bisognava dunque assolutamente, nelle poche ore che gli restavano, ridurre a 8 a 9 facciate al massimo le 15 che aveva scritte. Questa riduzione gli costò un così intenso sforzo intellettuale che non si avvertì nemmeno alla grandine, ai lampi, ai tuoni di un violentissimo uragano che si era improvvisamente rovesciato su Roma. Quando fu sulla soglia del portoncino di casa, col suo lungo rotoletto di carta sotto il braccio, pioveva diluvio. Come fare? Mancavano appena 10 minuti all'ora fissata per la lezione. Rifece le scale per munirsi d'ombrello e s'avviò sotto quell'acqua, riparandola meglio, il rotoletto di carta, la sua formidabile lezione. Giunto all'università in uno stato compassionevole, giunto da capo a piedi, lasciò l'ombrello nella bacheca del portinaio, si scosse un po' la pioggia di dosso, testando i piedi, s'asciugò la faccia e salì allo stato. L'aula, buia anche nei giorni sereni, pareva in quel tempo infernale, con quel tempo infernale, una catacomba. Ci si vedeva malapena. Non di meno, entrando, il professor Lamis, che non soleva mai alzare il capo, ebbe la consolazione di intravedere in essa, così di sfuggita, un insolito affollamento. E le lodò in cuor suo i 2 figli scolari che evidentemente avevano spazio tra i compagni la voce del particolare impegno con cui il loro vecchio professore avrebbe svolto quella lezione che tanta pena e tanta fatica gli era costata e dove tanto tesoro di cognizioni era con sommo sforzo racchiuso e tanta arguzia imprigionata. In preda a una viva emozione posò il cappello e montò quel giorno insolitamente in cattedra. Le gracili mani gli tremolavano talmente che sentò non poco a inforcarsi le lenti sulla punta del naso. Nell'aula il silenzio era perfetto. e il professor Lamis, svolto rotolo di carta, prese a lettere con voce alta e vibrante, di cui egli stesso restò meravigliato. A quali note sarebbe salito allorché finita la parte espositiva, per cui non era conscio quel tono di voce, si sarebbe lanciato nella polemica? Ma in quel momento il professor Lamis non era più padrone di sé. Quasi morso dalle vipere del suo stile, sentiva di tratto le reni fondergli per lunghi brividi, fendersi per lunghi brividi, e alzava di punto in punto la voce e gestiva. Il professor Bernardino Lamis, così rigido sempre, così contegnoso, quel giorno gestiva. Troppa bile aveva accumulato in 6 mesi, troppa indignazione gli avevano cagionato la servilità, il silenzio della critica italiana, e questo ora, ecco, era per lui il momento della rivincita. Tutti quei bravi giovani che stavano ad ascoltarlo religiosamente avrebbero parlato di questa sua lezione, avrebbero detto che egli era salito in cattedra quel giorno perché con maggior solennità partisse dall'Ateneo di Roma la sua poderosa, degnosa risposta non al von Grobel soltanto, ma a tutta quanta la Germania. Leggeva così da circa 3/4 d'ora, sempre più acceso e vibrante, allorché lo studente Ciotta, che nel venire all'università era stato sorpreso da un più forte rovescio d'acqua, si era riparato in un portone, si affacciò quasi impaurito all'uscio dell'aula. Essendo in ritardo, aveva sperato che il professor Lamis, con quel tempo da lupi, non sarebbe venuto a far lezione. Giù poi, nella bacheca del portinaio, aveva trovato un bigliettino del Vannicoli, che lo pregava di scusarlo presso l'amato professore perché, essendogli la sera avanti sbucciato un piede nell'uscire di casa, aveva ruzzolato la scala, si era slogato un braccio e non poteva perciò, con suo sommo dolore, assistere alla lezione. A chi parlava dunque con tanto fervore il professor Bernardino Lamis? Zitto, zitto, in punta di piedi, Ciotta varcò la soglia dell'aula e volse in giro uno sguardo con gli occhi un po' abbagliati dalla luce di fuori, per quanto scarsa, intravide anche lui nell'aula numerosi studenti e ne rimase stupito. Possibile. Si sforzò a guardar meglio. Una ventina di soprabiti impermeabili, stesi qua e là a sgocciolare nella buia aula deserta, formavano quel giorno tutto l'uditorio del professor Bernardino Lamis. Il Ciotta li guardò sbigottito, sentì gelarsi il sangue vedendo il professore leggere così infervorato a quei soprabiti la sua lezione, e si ritrasse quasi con paura. Intanto, terminata l'ora, dall'aula vicina usciva rumorosamente una frotta di studenti di legge che erano forse i proprietari di quei soprabiti. Subito il Ciotta, che non poteva ancora riprendere fiato dall'emozione, tese le braccia e si piantò davanti all'uscio per impedire il passo. Per carità, non entrate, c'è dentro il professor Lamis. E che fa? Domandarono quelli, meravigliati dall'aria stravolta del Ciotta. Questi si pose un dito sulla bocca, poi disse piano, con gli occhi sbarrati, «Parla solo!» Scoppiò una clamorosa e irrefrenabile risata. Il Ciotta chiuse lesto l'uscio dell'aula, scongiurando di nuovo, «Zitti, per carità, zitti! Non gli date questa mortificazione, povero vecchio! Sta parlando dell'eresia catara!» Ma gli studenti, promettendo di far silenzio, vollero che l'uscio fosse riaperto pian piano per godersi dalla soglia lo spettacolo di quei loro poveri soprabiti che portavano immobili, sgocciolanti, neri nell'ombra, la formidabile lezione del professor Bernardino Lamis. Ma il manicheismo, signori, il manicheismo in fondo che cosa è? Ditelo voi. Ora sei primi albigesi a detta del nostro illustre storico tedesco, signor Hans von Grobler. La questione catara è bellissima, questa novella, come tutte le altre, sebbene, soprattutto se che si conosce la questione cabala, perché il pirandello gioca di metafora, di allegoria all'interno del suo scrivere. La questione cabala, sebbene sia un avvenimento che infligge una ferita profonda nel tessuto della cristianità, è stata sempre sistematicamente rimossa, e l'allegorica novella pirandelliana risulta esemplare nel rimarcare, nel denunciare questo fatto. Ma prima di Pirandello, la cultura cathara è presente tra le righe, e ne rappresenta una chiave di lettura, di uno dei più importanti romanzi europei dell'Ottocento, che tutti e tutti voi conoscete, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Non so, che è un libro di difficile lettura, ma non è forse Renzo Tramaglino, attenzione, un titeran, un tessitore? E guardate che il cognome Tramaglino, uno che trama, è proprio costruito, Manzoni aveva la testa lì, solo che se non si vengono spiegate queste cose, ci vuole la didattica della lettura e della scrittura. Tramaglino il cognome è costruito su questa base filologica. Difatti, a causa delle persecuzioni, numerosi gruppi di catari si sono rifugiati dal sud della Francia anche in Lombardia, insediandosi proprio lì, e soprattutto a Cremona, a Concorrento, a Desenzano, no? E sono diventati tisserani. E anche Alessandro Manzoni è uno scrittore cattolico lombardo che sente l'influenza del giansenismo, una corrente che porta in sé molti elementi dell'eresia catara: la lotta tra la luce e le tenebre, la predilezione per la sobrietà, l'impegno in favore della giustizia sociale. E quindi anche Manzoni nel suo intimo è un po' cataro, e lo si capisce da molti elementi presenti nel suo celebre romanzo, molto rappresentato cinematograficamente ma poco letto, e è più sopportato che ben accetto nelle aule scolastiche, ahimè. Invece è un'opera di grande valore, di grande significato, che invece andrebbe periodicamente riletto tenendo conto anche di queste indicazioni metodologiche. Guardate sul punto 5 del repertorio, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Manzoni, sapete, è morto nel 1873, è un'opera compiuta nel 1827, è stata pubblicata, che ci fa imparare a leggere oltre le parole, che ci fa imparare a perseverare se abbiamo una passione, che ci fa imparare a non fidarsi di chi dice di volersi fare del bene e poi fa solo il suo interesse, che ci fa imparare che la corruzione e la collusione, tema, Promessi Sposi, guardate, un tema di grandissima attualità oggi, altro che studiarlo nelle scuole, andrebbe letto quotidianamente, la collusione sono un cancro della società che deve essere estirpato. Promessi Sposi è un romanzo che denuncia l'abisso dell'illegalità, che smaschera il potere subdolo e ingannevole, e che invita a coltivare il desiderio e il bisogno di giustizia sociale. Cioè, il Manzoni, attraverso il personaggio di Renzo Tramaglino, cioè il corrispettivo del provenzale Tisserano, mette in scena la lotta di classe, che ha caratterizzato anche la guerra di Provenza, la crociata contro i catari, e difende il rispettabile mestiere della mercatura, cioè difende chi lavora contro i nobilotti sfaccendati e perversi che disprezzano il vendere e il comprare perché si giovano dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, fanno lavorare gli altri e loro non fanno nulla. Ora, Manzoni descrive come nel tisserante, tessitore, ribelle Renzo Tramaglino si vada formando una particolare coscienza di classe, e vorrebbe che noi scrive quel romanzo perché si formi in chi lo legge una coscienza, anche con la guida di un personaggio il quale, in odore di catarismo, una scelta di classe di natura evangelica l'ha già compiuta, il padre Cristoforo, per esempio, personaggio emblematico dei Promessi Sposi, è dopo un cataro redivivo. Se volete completare la riflessione che abbiamo fatto, è utile leggere il capitolo 4 dei Promessi Sposi, fatelo questo di Alessandro Manzoni, e questo libro lo potete richiedere in biblioteca, la biblioteca pubblica, ma è probabile che si trovi anche nella vostra biblioteca domestica, no? Quindi utilizzatelo. Sapete che in tutte le dicono le statistiche, che in tutte le biblioteche domestiche c'è una Bibbia, c'è una Divina Commedia, c'è un Promessi Sposi. Quindi ora leggiamo insieme e leggiamo insieme l'incipit del capitolo quarto dei Promessi Sposi, che poi potete leggere per intero, sono poche pagine, oppure potete rileggervi questo romanzo in questa chiave, ma letto in questa chiave, se no diventa una sorta di telenovela fissa, cioè che non bisogna leggere il testo, perché è nel testo che ci sta invece l'ironia, il messaggio, un messaggio provocatorio. Il sole non era ancora tutto apparso sull'orizzonte quando il padre Cristoforo uscì dal suo convento di Pescarenico per salire alla casetta dove era aspettato. E Pescarenico, una terricciola sulla riva sinistra dell'Adda, o vogliamo dire del lago, poco discosto dal ponte, un gruppetto di case abitate la più parte da pescatori e addobbate qua e là da tramagli e di reti tese ad asciugare. Il convento era situato, la fabbrica ne sussiste tuttavia, al di fuori e in faccia all'entrata della terra, con di mezzo la strada che da Lecco conduce a Bergamo. Il cielo era tutto sereno, di mano in mano che il sole s'alzava dietro il monte si vedeva la sua luce dalle sommità dei monti opposti scendere, come piegandosi rapidamente giù per i pendii nella valle. Un venticello d'autunno, staccando da rami le foglie appassite del gelso, le portava a cadere, gelso è albero da bachi, da seta, da pizzerano, le portava a cadere qualche passo distante dall'albero. A destra e a sinistra, nelle linee, sui tracci ancor tesi, brillavano le foglie rosseggianti a varie tinte, e la terra, lavorata di fresco, spiccava bruna e distinta nei campi di stoppie d'ancastre luccicanti dalla guazza. La scena era lieta, ma ogni figura d'uomo che vi apparisse rappresentava lo sguardo, dei pensieri. Ogni tanto si incontravano mendichi, laceri e macilenti, o invecchiati nel mestiere, o spinti allora dalla necessità di tendere la mano. Passavano zitti accanto al padre Cristoforo, lo guardavano pietosamente e benché non avesse nulla a sperare da lui, giacché un cappuccino non toccava mai moneta, gli facevano un inchino di ringraziamento per l'elemosina che avevano ricevuta o che andavano a cercare al convento. Lo spettacolo dei lavoratori sparsi nei campi aveva qualcosa d'ancor più doloroso. Alcuni andavano gettando la loro semente rade con risparmio e a malincuore, come chi arrischia cosa che troppo gli preme. Altri li spingevano la vanga come a stento e rovesciavano svogliatamente la zolla. La fanciulla scarna, tenendo per la corda al pascolo la vaccherella magra, stecchita, guardava innanzi e si chinava in fretta a rubarle per cibo della famiglia qualche erba di cui la fame aveva insegnato che anche gli uomini potevano vivere. Questi spettacoli accrescevano a ogni passo la mestizia del frate, il quale camminava già col tristo presentimento in cuore d'andar a sentire qualche sciagura. Ma perché si prendeva tanto pensiero di Lucia? E perché al primo avviso si era mosso con tanta sollecitudine come a una chiamata del padre provinciale? E chi era questo padre Cristoforo? Beh, bisognava soddisfare tutte queste domande. Il padre Cristoforo era un uomo più vicino ai 60 che ai 50 anni. Il suo capo raso, salvo la piccola corona di capelli che gli girava attorno secondo il rito cappuccinesco, saltava di tempo in tempo con un movimento che lasciava trasparire un non so che d'altero e di inquieto, subito si abbassava per riflessione di umiltà. La barba bianca e lunga che gli copriva le guance e il mento faceva ancor più risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto, alle quali un'astinenza, già da gran pezzo abituale, aveva assai più aggiunto di gravità che colto d'espressione. Due occhi incavati erano per lo più chinati a terra, ma talvolta sfolgoravano con vivacità repentina, come due cavalli bizzarri condotti a mano da un cocchiere col quale sanno per esperienza che non si può vincerla, pure fanno di tempo in tempo qualche zambetto che scontano subito con una buona tirata di morso. Il padre Cristoforo non era sempre stato così, né sempre era stato Cristoforo. Il suo nome di battesimo era Lodovico, era figliolo di un mercante di... Questi asterischi vengono tutti dalla circospezione del mio anonimo, che nei suoi ultimi anni, trovandosi assai fornito di beni e con quell'unico figliolo, aveva rinunciato al traffico e si era dato a vivere da signore. San Cristoforo camminava già col triste presentimento in cuore da andare a sentire qualche sciagura. Difatti Lucia ha un problema, ha un serio problema, perché qualcuno vuole in qualche modo imporre senza consenso il suo potere sui più deboli. E un altro tratto importante della cultura catara, a proposito di Lucia, riguarda il ruolo della donna. In particolare le donne provenzali hanno accesso alla cultura e alle responsabilità ecclesiali, tanto quanto gli uomini. E non è casuale, come sappiamo, il fatto che sia provenzale la mamma di Francesco d'Assisi, che non sarebbe diventato Francesco se non avesse avuto una mamma tale, quasi da prima maestra, da Viano, sulla via della poesia soprattutto. No, è la tradizione sulla via del trovador, no? E infatti Francesco è diventato un giullare, un trovador, no? Anche un intellettuale, no? A questo proposito emerge un fatto emblematico nel corso della crociata contro i Catari, che ha assunto anche un carattere letterario, tanto da sfociare della leggenda. Guardate sul punto 6 del repertorio. Durante la trentennale guerra in Provenza, in più di una occasione vengono condotte delle trattative per concordare una tregua nei combattimenti, e nel corso di uno di questi negoziati, tenuti nel castello del conte Raymond Roger di Foix, il capo della delegazione crociata, l'inquisitore domenicano Etienne de la Minia, si rende conto con grande stupore che prende parte ai discorsi anche la sorella del conte, Esclarmonde de Foix. Questa figura femminile è diventata uno dei simboli della resistenza catara ed è entrata nella tradizione popolare, nei romanzi, ma prima ancora attraverso le opere, le ballate dei trovador. Molte ballate sono dedicate ad Esclarmonde de Foix e molti romanzi. Il capo della delegazione crociata, Etienne de la Minia, pronuncia un'altra famosa e famigerata frase, perché rivolto ad Esclarmonde dice: allez filez votre quenouille, parola difficilissima, madame, andate a filare la vostra connoppia, andate a fare la calzetta, signor, così si dice alle donne, no? Questi non sono discorsi per donne, non sono discorsi per voi, e non c'era bisogno che l'inquisitore crociato incoraggiasse Esclarmonde a filare, perché lei filava, e come? E più che la sua connoppia, filava la ribellione, tirava le fila della resistenza. Infatti stava a sentire per poi comunicare alla resistenza notizie. E Clermont qua, catara dichiarata, è una donna colta, attiva, ascoltata, ministro dell'educazione, soprattutto femminile, del governo provenzale, del governo provvisorio che si instaura contro la crociata, no? E ha finanziato la costruzione di un certo numero di castelli e ha provveduto a potenziare quello di Montsegur, dove i catari, braccati dall'Inquisizione, potessero rifugiarsi. Nel castello di Foix, che è un monumento oggi molto ben conservato, guardate, potete fare visita a Foix, quando si arriva da Quillan, soprattutto dal nord della Francia verso il sud, a un certo punto si scende su Foix e si trova di fronte alla cittadina dove spicca il castello di Foix, e qui viene in mente, se non viene in mente Clermont, che gusto c'è a passare da quelle parti? Bisogna che uno lo sa, no, evidentemente. Nel castello di Foix Esclarmonde ospita i cavalieri, i trovatori, tutti i catari attivi nella lotta contro gli invasori, i quali giocano abilmente con le parole, sfruttandone tutte le possibilità semantiche per mandare messaggi cifrati, quando per esempio dichiarano in tutti i toni di non poter negare l'amore per la loro dama, intendono dire che non vogliono rinnegare la devozione per la loro chiesa catara. Quindi con la guida della Francia, mettendo in ricerca sulla rete la dicitura Castelli-Catari, andate a cercare Castelli-Catari, trovate, potete percorrere le strade dei Castelli-Catari, preparando magari il viaggio, osservando molte belle immagini per programmare un viaggio, l'Occitania, la Provenza, la Linguadoca, non è lontana qui. Ora, dal punto di vista della storia del pensiero umano, l'esperienza catara ha avuto il merito, come sappiamo, di porre al centro dell'attenzione il testo del Vangelo secondo Giovanni e di far emergere, nel momento in cui sta per iniziare l'autunno del Medioevo, due parole chiave che hanno favorito la riflessione all'interno del movimento della scolastica: il termine spirito e soprattutto la parola luce. Entrano in gioco queste due parole. Non ci dobbiamo meravigliare che siano prima di tutto i francescani, visto che il pensiero e l'azione di Francesco d'Assisi, come sappiamo, ha per parte di madre radici catare, pur rimanendo lui ubbidiente all'ortodossia della Chiesa di Roma. Ma dobbiamo ricordare che a Francesco fu vietato nel 1218 di compiere un viaggio nel sud della Francia per invocare la fine della guerra. Francesco voleva andare a dire, e difatti, non potendo andare lì, perché mi viene impedito proprio, allora lui parte per andare in Medio Oriente a fermare la crociata e va a parlare con Malek al-Kamel, no, nella città assediata dai crociati. Lui va là, con il costaio, busta la porta, no, ma di chi è questo? Dice, voglio fare, e sta a parlare due o tre giorni, e quando torna dice, ma guardate che, cioè, credono nello stesso Dio, ci siamo trovati perfettamente, lasciate la terra, invece la terra continua, Francesco. Quindi vedete, poi queste cose sono state tutte in qualche modo coperte, no? Perché dalla cristianità, perché così succede, no? Si insabbiano, no, le cose notizie. Bene, i francescani di tendenza spirituale fanno il loro ingresso sul territorio della scolastica, sono soprattutto loro gli intellettuali, cominciano a frequentare le scuole parigine, mettendo in evidenza proprio la parola chiave spirito e luce, per dare a questi termini un valore centrale nell'indagine filosofica. E il rappresentante più accreditato del movimento intellettuale francescano è Bonaventura da Bagnoregio, che ci è stato presentato in paradiso la scorsa settimana da Dante Alighieri. Ricordate, Bonaventura ci ha presentato Domenico, no? Ecco, tutto collegato. Guardate sul punto 7 del repertorio. Bonaventura, che in realtà si chiama Giovanni di Fidanza, è nato tra il 1217 e il 1221 a Bagnoregio, vicino a Viterbo, e viene mandato fin da ragazzo a studiare a Parigi, alla Facoltà delle Arti, dove già da qualche anno si confrontano, si fronteggiano culturalmente, favorendo la nascita di un importante laboratorio culturale, i benedettini, i domenicani e i francescani, che interpretano in modi diversi i vari temi proposti dalla filosofia scolastica. Il direttore della Facoltà delle Arti è Alessandro di Halle, nato nei pressi di Gloucester tra il 1170 e il 1180, morto a Parigi nel 1245. Un importante magister che nel 1236 decide di entrare nell'ordine francescano e scrive un'importante Summa Theologica, la Summa di Alessandro di Halle, un'opera mastodontica. Ruggero Bacone dice pesante come un cavallo, che rimaneggiata nel tempo da altri studiosi fa da modello a tutte le summe che da questo momento verranno scritte. Summa significa trattazione sistematica. Il nostro viaggio si concluderà proprio con la Summa Teologica più importante che è stata scritta, quella di Tommaso d'Aquino. E Alessandro di Halle fa nascere una discussione di carattere politico nell'ambito dell'università parigina, cioè dopo aver affermato che tutti coloro i quali sono possesso di titoli per insegnare hanno il diritto religioso, laici che siano, di svolgere la loro professione, si domanda, questo è un tema di attualità, se sia lecito per gli appartenenti agli ordini religiosi, quello di, se gli appartenenti agli ordini religiosi debbano avere un potere gestionale nelle istituzioni scolastiche, perché potrebbero condizionare l'andamento autonomo che la ricerca deve avere per essere considerata autenticamente scolastica. L'educazione deve essere laica, no? E questo dibattito, che ha dato origine a varie normative, dura nel tempo, caratterizzando il lungo periodo del cosiddetto autunno del Medioevo. Anche Bonaventura, come Alessandro di Al, decide di farsi francescano, cioè diventa magister e insegna teologia all'Università di Parigi dal 1248 al 1257, finché nel 1259 viene eletto generale dell'ordine francescano e intraprende una riforma organizzativa e culturale, perché il movimento dei francescani era diventato piuttosto eterogeneo, dando adito anche a delle contraddizioni. Guardate, c'erano, e noi li abbiamo anche incontrati, c'erano molti individui che si improvvisavano francescani per imboscare il lunario. Vi ricordate mille mosche pannocchie di Alessia? Le abbiamo ricordate ancora, sì. Chissà che fine hanno fatto. E cioè, Bonaventura si impegna per dare un'impronta più pragmatica e più ordinata alla regola francescana, inserendo, poi Boccaccio giocherà molto con le sue novelle su questo fatto, inserendo delle norme di accreditamento. Ci deve essere una carta d'identità che giustifica, che fa riconoscere, no, i frati veri da quelli che si improvvisavano, e delle disposizioni che possano rendere la vita materiale dei seguaci di Francesco più umana e più disciplinata. Perché dice Bonaventura, sì, ho capito il discorso della montagna del Vangelo di Matteo, ma insomma, e si comincia a dire, allora prendete, mettete in viaggio senza calzari, senza bastone, senza bisaccia, senza la corazza, senza niente, e insomma qui è un'utopia molto interessante, ma no, qui si muore dopo un po', no, bisogna sopravvivere se bisogna predicare il Vangelo, no, quindi non è che si possa essere così, no, in qualche modo integralisti, no? Dato per scontato che bisognava possedere nulla, e questo era chiaro, nasce un grande dibattito al proposito, tra i benedettini domenicani e francescani intorno al quesito: ma Gesù era padrone dei suoi abiti? Lo ritroveremo durante questa interrogativo, lo incontreremo strada facendo nel viaggio del prossimo anno. Cioè, la regola di Bonaventura prevede che ogni frate abbia un'investitura, intanto, quindi una carta d'identità, e possieda un minimo di risorse per sopravvivere, abbia un proprio bastone, no? Perché mica ha detto che bisogna darlo in testa alla gente, no, su una propria bisaccia, abbia due sai. Un saio per l'estate e uno per l'inverno, questo ci si può permettere, no? E perché Gesù, sostiene Bonaventura citando l'epistolare di Paolo di Tarso e il Vangelo secondo Giovanni, afferma che il corpo è il tempio dello spirito, quindi va rispettato, e quindi Bonaventura vuole dare all'ordine francescano delle regole precise e un pensiero unitario, e lo fa scrivendo un'opera importante intitolata Itinerarium Mentis in Deum, che più volte abbiamo citato nei nostri viaggi, della quale ci occupiamo ancora fra poco, perché Bonaventura sta qui su questo percorso, in questo viaggio lo incontriamo ora in questo paesaggio intellettuale. Bonaventura da Bagnoregio assume un ruolo importante nella storia della Chiesa quando risolve un increscioso problema. Nel 1268 a Viterbo, sapete che a Viterbo c'è un palazzo dei papi, no? Lo avete visitato? muore Papa Clemente IV, il provenzale Guillegro, e quindi si riunisce il collegio cardinalizio per eleggere un nuovo Papa. Ma passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi, e il Papa non viene eletto. Cioè, i cardinali italiani, romani soprattutto, e quelli della Curia romana, e quelli francesi litigano. È cominciata la disputa tra i romani e i francesi. Vanno e vengono poi, e passano ben 2 anni e 8 mesi senza che abbiano ancora trovato un accordo. La Chiesa va avanti senza Papa. Il popolo di Viterbo comincia a rumoreggiare quando alla fine dell'agosto del 1271 arriva Bonaventura, piuttosto contrariato, che inventa il conclave, dal latino cum clave, con la chiave. Cioè Bonaventura, alla testa del popolo di Viterbo, aspetta che arrivino tutti i cardinali, e poi li chiude sotto chiave e li lascia a digiuno. E loro, 2 giorni dopo, il 1 settembre 1271, non erano abituati a digiunare, no? Eleggono subito il Papa Teobaldo Visconti, che non era lì naturalmente, perché non era neanche cardinale, che si trovava a fare l'arcivescovo in Medio Oriente, a San Giovanni d'Acri, il quale, ricevuta la notizia, si mette in viaggio. E dopo essere sbarcato a Brindisi, dopo aver raggiunto Viterbo, poi Roma, viene consacrato pontefice il 27 marzo del 1272, 6 mesi dopo l'elezione, e che voleva un po' di tempo a muoversi allora, e 3 anni e 3 mesi, dopo 3 anni e 3 mesi in cui la Chiesa è rimasta senza Papa, e prende il nome di Gregorio X. Bonaventura viene nominato cardinale da Gregorio X, lui accetta. Guardate, questa scelta viene contestata da un buon numero dei suoi confratelli francescani, che non disapprovano le sue idee, la sua riforma, ma ritengono questo fatto, l'appartenenza all'alta gerarchia ecclesiastica, Francesco non avrebbe accettato, cioè, in contrasto con il pensiero di Francesco d'Assisi. E nasce così la corrente dissidente. Vedete, il frazionamento degli ordini e religiosi non finisce mai, perché Bonaventura è uno spirituale, ma nasce a loro volta la rottura degli spirituali, il movimento dei cosiddetti fraticelli, e strada facendo ne sentiremo ancora parlare, perché si farà, Bonifacio VIII farà una crociata contro i fraticelli, perché diventano intransigenti, e perché è un altro indizio dell'avvicinarsi dell'autunno del Medioevo. Bonaventura da Bagnoregio muore nel 1274, lo stesso anno della morte di Tommaso d'Aquino, mentre va a presiede a nome del Papa Gregorio X il secondo concilio ecumenico di Lione, che avrebbe dovuto creare le condizioni per la riunificazione della Chiesa latina con quella greca, ma poi, come al solito, non se ne fa niente, perché quando sono lì discutono di tutt'altro. Bisogna fare un'escursione a Bagnoregio, in provincia di Viterbo, guardate, cittadina situata a 13 km dal lago di Bolsena. Potete utilizzare la guida del Lazio e, navigando in rete, potete osservare quanto sia pittoresco questo luogo. L'altro giorno l'ho visto in uno spot pubblicitario. E il luogo natale di Bonaventura, anche per la presenza lì accanto, questo visto, del suggestivo villaggio spopolato di Civica di Bagnoregio, no? Viene utilizzato perché è un posto molto bello da vedere. Se andate a constatare quanto sia affascinante questo paesaggio, Bonaventura vuole dare all'ordine francescano un pensiero unitario, perché la vita dei seguaci del poverello d'Assisi, canonizzato nel 1228 a solo 2 anni dalla morte, abbia un senso, abbia una valenza di carattere intellettuale, nella quale ogni membro della congregazione si possa e si debba riconoscere. Ci vuole una cultura francescana ad alto livello, dice Bonaventura, a livello scolastico. Il senso francescano della vita può essere riassunto nel contenuto dell'opera più famosa di Bonaventura, appunto intitolata, ecco qui, itinerario dell'anima, Dio della mente, a Dio, un'opera che nei nostri viaggi abbiamo già più volte incontrato per vari motivi, perché è un'opera importante, tutti noi siamo al corrente del fatto che, secondo la tradizione, nel settembre del 1224 Francesco d'Assisi ha ricevuto le stigmate, no? Una serie di ferite sul corpo, sulle mani, in fronte, nel costato, nei piedi, e così dice la leggenda, sul Monte della Verna, no? Un luogo non distante da qui in Casentino, molto bello, facilmente raggiungibile. Questo avvenimento misterioso fa sì che Francesco sia entrato in piena conformità con la mente, con il corpo di Cristo, scrive Bonaventura. Ebbene, nell'ottobre del 1259, Bonaventura da Bagnoregio, appena viene eletto ministro dell'ordine generale francescano, compie, va in ritiro spirituale alla Verna per iniziare, e scrive, lì scrive, il ritiro spirituale per scrivere, e scrive quest'opera, Itinerarium Mentis in Deo, itinerario dell'anima, della mente in Dio, in cui rivede sotto forma di viaggio mistico in sei tappe, come le sei ali di un serafino che è apparso a Francesco, una scena che possiamo osservare in molti dipinti, fateci attenzione, il miracoloso avvenimento del dono, tra virgolette, delle stimmate. E Bonaventura, con grande acume mediatico, utilizza il miracoloso avvenimento del dono delle stimmate a San Francesco per costruire uno scenario mistico nel quale ha voluto inserire il pensiero filosofico francescano, per poter dare al francescanesimo un posto di rilievo nel movimento della scolastica. Scrive Bonaventura: è preferibile la sorella sapienza alla matrigna ignoranza. Guardate sul punto 8 del repertorio, nell'opera intitolata Itinerarium Mentis in Deo, itinerario dell'anima, della mente a Dio e in Dio, Bonaventura da Bagnoregio riprende il concetto già elaborato dalla scuola di Chartres, che nel mondo creato è presente l'afflato di Dio, che nella natura c'è l'impronta di Dio. Quindi, afferma Bonaventura, i filosofi naturali conoscono la natura solo per sé e non come impronta di Dio, e di conseguenza la conoscenza della natura per sé è compito della ratio inferior, della ragione inferiore, che guarda le cose terra a terra, dice Bonaventura, mentre la conoscenza della natura come impronta divina è compito di una ragione superiore, della ratio superiore, della ragione superiore, che osserva le cose della terra proiettate verso il cielo. E la ragione inferiore, afferma Bonaventura, produce la scienza utile ma arida, mentre la ragione superiore genera la sapienza, e il sapere, dice Bonaventura, in senso biblico, e dice Bonaventura, deve far entrare in me la mente in comunione con Dio, altrimenti, afferma Bonaventura, lo studio è una perdita di tempo. Aristotele sostiene Bonaventura, che studia con impegno le sue opere, ha fatto un gran lavoro, ma si è voluto fermare alla scienza, cercando di renderla autosufficiente, e così non ha ricevuto la luce necessaria per compiere il viaggio che avrebbe sollevato da terra il suo intelletto. Aristotele, nonostante ne abbia intuito l'essenza, afferma Bonaventura, ha preferito ironizzare su Dio piuttosto che contemplare Dio, e così non è potuto giungere all'unione mistica con lui. E vedete, c'è una polemica con gli aristotelici in questo momento, con i domenicani, e come si può, si domanda Bonaventura, giungere all'unione mistica con Dio, che è il fine ultimo di ogni attività intellettuale e pratica? Beh, l'unione mistica con Dio si può realizzare sostiene Bonaventura, attraverso tre tappe che si identificano con le facoltà dell'anima, che sono, scrive Bonaventura, come tre occhi. Cioè ogni anima, secondo Bonaventura, è come se avesse tre occhi. Un primo occhio rivolto alle cose esterne, oculum carnis, l'occhio della carne, che corrisponde alla sensibilità. Un secondo occhio rivolto a se stessa, oculum rationis, che corrisponde alla ragione, e un terzo occhio rivolto alla contemplazione, oculum contemplationis, che corrisponde alla fede. Ciascuno di questi tre occhi, scrive Bonaventura, a sua volta si sdoppia e può contemplare Dio sia indirettamente, per speculum, perché nelle cose c'è l'immagine, c'è l'icona di Dio, e sia direttamente, in speculo, perché nelle cose c'è l'impronta, c'è lo stampo di Dio. Quindi, scrive Bonaventura, ognuna delle tre tappe del cammino che conduce l'anima, la mente a Dio, è duplice, e di conseguenza questo percorso avviene in sei itinerari, come le stimmate. La prima tappa ci fa contemplare Dio fuori di noi, scrive Bonaventura, nella natura, per vestigia, secondo le orme, con due itinerari. Il primo itinerario avviene per mezzo dei sensi, per speculum, indirettamente, per cui si coglie l'ordine e la bellezza delle cose, mentre il secondo itinerario avviene per mezzo dell'immaginazione, in speculo, direttamente, per cui si coglie l'essenza, la potenza e la presenza di Dio. La seconda tappa ci fa contemplare Dio in noi, nell'anima, per imagines, con due itinerari. Il primo, che sarebbe il terzo itinerario, avviene per mezzo della ragione, per speculum, indirettamente, per cui attiviamo la memoria, la riflessione e la volontà, mentre il secondo, che sarebbe il quarto itinerario, avviene per mezzo dell'intelletto, in speculo, direttamente, per cui attiviamo la fede, la speranza e la carità. La terza tappa ci fa contemplare Dio sopra di noi, cioè in tutta la persona, per similitudine, con due itinerari. Il primo, che sarebbe il quinto itinerario, avviene per mezzo dell'intelligenza, per speculum, indirettamente, per cui contempliamo l'essenza di Dio, mentre il secondo, che sarebbe il sesto, avviene per mezzo dell'apice della mente, in speculo, direttamente, in cui contempliamo il bene, con la B maiuscola, e nasce la convinzione che fare bene è un bene. E questa constatazione procura nella mente, nell'anima, scrive Bonaventura, uno stato di estasi, fa cogliere l'unione mistica con Dio, che genera una condizione di benessere, cioè la gioia, l'allegrezza francescana. Vedete, il cammino della mente e dell'anima a Dio in tre tappe, sei itinerari, costituisce, così come ha descritto Bonaventura, un processo educativo, è un programma scolastico da insegnare e da apprendere, no? Cioè, noi dobbiamo imparare, nella prima tappa, l'uso dei sensi, no? E dell'immaginazione. Nella seconda tappa dobbiamo imparare l'uso della ragione e dell'intelletto. Nella terza tappa dobbiamo imparare l'esercizio dell'intelligenza e della contemplazione. Questo è un piano di studi, no? Che c'è, che connota la scolastica francescana, le scuole francescane. Se fate un'escursione al santuario della Verna in Casentino, potrete constatare come i simboli presenti in questo luogo si rifacciano al tema del viaggio, dell'ascesa, dell'anima e della mente, come li ha descritti Bonaventura da Bagnoregio, nella sua opera. tre tappe, ogni tappa divisa in due momenti, uno indiretto e uno diretto, in cui noi arriviamo all'estasi, cioè a prendere in considerazione che fare il bene fa bene alla salute, quindi più facciamo il bene, più noi ci avviciniamo a Dio, ma dobbiamo curare anche la nostra formazione. L'opera di Bonaventura ha avuto un grande successo, soprattutto a Parigi, ma a Scuola delle Arti, ma più che cosa succede? Succede che quest'opera, più che incentivare il misticismo, come lui avrebbe voluto, invece fa crescere proprio in campo francese un grande interesse per lo studio della natura in senso scientifico. Perché invece la natura è per imposta di Dio, andiamo a studiare come è fatta la natura, e quindi invece di nascere una generazione di mistici, nasce una generazione di scienziati dietro, e li incontreremo nella natura del Medioevo, e cominceremo proprio incontrando questa generazione di scienziati, un grande interesse per lo studio della natura in senso scientifico, a cominciare dal tema della luce. Della luce, che cosa significa? Perché la luce, che cosa significa? Lo vedremo la prossima settimana. Ce ne occuperemo la prossima settimana. Ora, per concludere, un altro tipo di luce che ci attrae, perché la crociata contro i Catari, e dobbiamo tirare le fila, si conclude a Montségur, che è un castello posto in cima ad una montagna dei Pirenei orientali, a 1200 metri, andateci, tornateci se ci siete stati, posso affascinare. Qui gli ultimi Catari si sono rifugiati alla fine di un'estenuante e infare lotta. L'assedio dei crociati dura circa un anno, poi il 16 marzo 1244 i Catari sono costretti a trattare la resa, e per aver salva la vita, per evitare la condanna al rogo, ognuno avrebbe dovuto ripudiare la propria fede e giurare fedeltà al Papa. Ma a questo punto tutti insieme, sono circa 200, prendono una decisione, accendono un grande fuoco e si lasciano bruciare recitando il testo del Vangelo secondo Giovanni, piuttosto che rinnegare il loro credo. E la luce di quel fuoco brilla ancora oggi, Montségur, chi toujours scrive. Quando si arriva in cima a Montségur, dopo una scarpinata a mozzafiato, si sale per una strada sassosa, attenzione quando si scende a non scivolare. Questo è un consiglio, che quindi ci vogliono le scarpe adatte, perché si scivola scivolando su quei sassi, anche perché sono molto levigati, quindi bisogna fare molta attenzione. Ho visto purtroppo molte caviglie. Sì. E si prova, quando si arriva lassù, una certa emozione, e se si è consapevoli del fatto che con questo avvenimento comincia a finire il Medioevo, comincia l'autunno del Medioevo. E se ci sediamo al tramonto in uno dei bastioni del castello di Montségur, può capitare che ci sembri di vedere volare una colomba bianca, ma si vede se uno sta attento. E dice la leggenda che questa colomba bianca è l'anima di Esclarmonde, de Foix, e i troubadour questa leggenda l'hanno cantata in numerose ballate, e di una di queste ballate leggiamo una strofa significativa per concludere. Ce l'avete lì? No. La leggenda di Esclarmonde. Vedi lassù la bianca colomba che vola, è l'anima di Esclarmonde che ci consola. Il fuoco ha dissolto nel vento i nostri corpi, perché solamente se il grano muore potrà dar molti frutti e fiorirà la giustizia e l'amore. Altra citazione dal Vangelo di Giovanni. E nessuno sparviero, nessun imperialismo predatorio potrà mai interrompere questo volo, finché ci sarà una persona che, fugando le tenebre dell'ignoranza, praticherà lo studio e non perderà mai la volontà di imparare. Questo viaggio è ormai in dirittura d'arrivo, ma abbiamo ancora da scarpinare per tre itinerari. Prosegue irradiato dalla luce dei vostri intelletti di cittadine e di cittadini che sapete animare con determinazione la scuola pubblica degli adulti. E la, anche quest'anno siamo riusciti ad arrivare quasi alla fine, e la scuola è qui per riprendere il cammino da Montségur, qui brûle toujours, che brucia sempre. È possibile che la luce di questo rogo abbia illuminato il sentiero della filosofia scolastica? Vedremo, certo, e vedremo come. Non perdete quindi il terz'ultimo itinerario di questo viaggio. È iniziata la tarda estate del Medioevo, mentre l'estate del nostro percorso è appena cominciata. Si sente, non so, buonanotte.